Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. In Corea del Sud il presidente tenta un...
Fino alle 11:10 di...
Sommario della puntata. In Corea del Sud il presidente tenta un colpo di Stato. A sorpresa invoca la legge marziale contro non meglio specificate minacce dal Nord. Chiude il Parlamento e impone il controllo dei media. Il Parlamento vota per la revoca, ma l'esercito avverte. La faremo rispettare. Medio Oriente nel caos. Netanyahu presiede un consiglio dei ministri vicino al confine libanese e dice: la guerra non è finita. Mentre Hezbollah e esercito israeliano continuano ad accusarsi a vicenda di infrangere il cessate il fuoco. A Gaza la popolazione sprofonda ogni giorno di più nella catastrofe. I risultati delle elezioni in Irlanda mostrano un paese in controtendenza, confermati i partiti di governo, ma la sinistra dello Sinn Féin tiene, l'estrema destra non sfonda. Stati Uniti, la scelta di Biden di graziare il figlio Hunter mette in difficoltà i democratici. Spagna, a Madrid il vertice internazionale della destra ultraconservatrice. L'agenda è chiara: eliminare tutti i diritti civili conquistati negli ultimi decenni. Rubrica sportiva, a un mese dall'alluvione, a Valencia si corre la maratona. La scelta è quella di provare a mandare un messaggio di reazione anche nel dolore. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
E dunque, come sentivate dai titoli, apriamo con la situazione in Corea del Sud, con quello che sembra essere o essere stato, non è chiarissimo, un tentativo di colpo di Stato. Questo pomeriggio, tarda sera, in Corea il presidente sudcoreano ha dichiarato la legge marziale d'emergenza. Yoon Suk-yeol ha detto che la misura era necessaria per proteggere il paese dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi antistato. Da quel momento sono stati attimi, ore molto concitate di panico. Il Parlamento è stato chiuso, la polizia l'ha circondato, la popolazione ha iniziato a protestare e ore, come dicevamo, quindi particolarmente convulse. Ce le siamo fatte raccontare da Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Asia, che abbiamo raggiunto a Seul nel pomeriggio.
Fino alle 11:10 di stasera nessuno aveva alcun preavviso di quello che sarebbe potuto succedere. C'era gente a cena, una serata assolutamente normalissima. Dopodiché il presidente Yoon Suk-yeol, un conservatore, ha detto che avrebbe fatto un messaggio alla nazione. Anche lì nessuno pensava che fosse qualcosa di particolarmente forte, incisivo, e invece ha dichiarato la legge marziale, che in Corea del Sud ricorda il periodo autoritario, militare degli anni Ottanta, leggi marziali che si sono susseguite nel corso degli anni dopo la guerra del 50-53 con la Corea del Nord, per diversi periodi. Corea del Sud era quasi una dittatura in quel periodo, e quindi evocare un'espressione simile da parte di un presidente regolarmente eletto nei limiti del sistema democratico sudcoreano, perché negli ultime settimane erano uscite diverse voci, diverse inchieste, come era stato candidato Yoon Suk-yeol. In definitiva nessuno si aspettava che sarebbe andato in televisione stasera a dichiarare la legge marziale, di cui non abbiamo ancora i contorni. Sappiamo solo che secondo il primo statement ufficiale ci sarà un controllo, come nelle leggi marziali del passato, un controllo pedissequo sulla propaganda e le fake news, che di fatto significa un controllo assoluto sui media. Diversi colleghi giornalisti qua sudcoreani sono estremamente preoccupati. Sono abolite o comunque sospese tutte le manifestazioni politiche. La cosa incredibile è che tutto il governo di Yoon Suk-yeol, o comunque gran parte, è contro questa dichiarazione della legge marziale, che fa sospettare che lui non avesse parlato con molti dei suoi membri di governo. Poco prima di annunciare il discorso alla nazione aveva convocato i parlamentari nell'Assemblea nazionale, che dopo pochi minuti è stata messa in lockdown. Diverse decine di persone si sono riversate sulla piazza di fronte all'Assemblea nazionale tentando di avvalicare i cordoni della polizia. Sono arrivati diversi blindati per le strade di Seul, sono arrivati davanti all'Assemblea Nazionale, si sono alzati gli elicotteri, insomma una situazione anche esteticamente per mostrare il pugno di ferro.
Ma adesso diciamo vediamo le notizie che dicono forze speciali nel Parlamento, sta assumendo un po' i contorni di un colpo di Stato.
La politica sudcoreana è piena nel suo passato di questi rovesciamenti di potere, e ci sono mille esempi simili. Il problema fortissimo è che nel 2024 Yoon Suk-yeol abbia voluto fare qualcosa che ricorda il passato e che diciamo oggi ci sembra una cosa da regime di un'altra epoca, diciamo non è da escludere niente in questo momento.
Ma sul perché cosa si è capito?
Allora il perché che ha dato lui è una storia che va avanti dal 53 in Corea del Sud, cioè che ci sarebbero delle infiltrazioni nordcoreane all'interno delle istituzioni, che ci siano state in passato delle infiltrazioni anche di lobby di potere vicine al regime di Pyongyang in Corea del Sud e nella politica sudcoreana. Non c'è dubbio che queste lobby si siano dimostrati davvero al servizio della Corea del Nord, non c'è prova. D'altra parte, i parlamentari del centro-sinistra spesso accusano i conservatori al governo di essere troppo vicini all'America. Questo balletto di posizioni c'è sempre, di accuse c'è sempre stato in Corea del Sud. Nessuno mai aveva riusato, dopo gli anni Ottanta, quella scusa per chiamare la legge marziale. Quel che è vero è che Yoon Suk-yeol negli ultimi mesi era precipitato nei sondaggi e rischiava grossissimo anche a livello giudiziario perché appunto il suo mandato era stato messo in discussione. E probabilmente sia i giornalisti, che qui hanno un ruolo fortissimo in Corea del Sud, sia i giudici e i procuratori si stavano avvicinando forse a qualcosa di più concreto e più vero rispetto alle strane operazioni che aveva fatto per arrivare a diventare presidente.
Quindi diciamo la questione della Corea del Nord, almeno fino ad ora, per quello che ne sappiamo adesso, sembra appunto una scusa.
Potrebbe esserlo. Sicuramente il periodo è particolare, molto intenso per la Corea del Sud, perché il fatto che i soldati nordcoreani siano andati a combattere con la Russia in Ucraina è importantissimo per la Corea del Sud, perché sappiamo che la Russia ha dato in cambio qualcosa o darà in cambio qualcosa alla Corea del Nord. Un paese che noi ci filiamo pochissimo dall'Italia, ma che negli ultimi mesi ha aumentato tantissimo la sua pressione militare nei confronti del Sud. Ci sono state tutte delle piccole operazioni sul 38esimo parallelo negli ultimi mesi che fanno pensare appunto a una prontezza in qualche modo. Questo per dire che il periodo è particolarmente serio e teso. Leggendo tutti i dati che abbiamo di fronte, non ci può essere una giustificazione di chiamare delle infiltrazioni all'interno delle istituzioni, anzi, cioè esattamente il contrario semmai, no?
Questo dunque un po' il contesto e quello che è successo oggi dal momento in cui abbiamo registrato questa intervista. Ora in Corea del Sud è notte inoltrata, le ultime notizie dicono che il Parlamento sudcoreano ha poi votato e approvato all'unanimità il rifiuto della legge marziale, cioè l'Assemblea Nazionale si è riunita poi in sessione plenaria e ha approvato una risoluzione che ne richiede l'abolizione. Sembra che i militari stiano lasciando il Parlamento, ma l'esercito della Corea del Sud ha detto chiaramente che farà rispettare la legge marziale finché non verrà revocata dal presidente stesso e quindi sembra non seguire quanto deciso dal Parlamento. La situazione quindi è in rapido sviluppo, ovviamente si aprirà poi tutto il tema di cosa succederà al presidente e continueremo sicuramente a seguire gli sviluppi nei nostri notiziari.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Situazione particolarmente complessa e composita è quella mediorientale. Partiamo dalla Siria, dove i ribelli jihadisti oggi hanno lanciato attacchi nella provincia centrale di Hama, minacciando di tagliare fuori le truppe governative da una strada chiave che collega la capitale Damasco con Aleppo, che ora è controllata dai ribelli. L'esercito è impegnato in violenti scontri con i gruppi armati, così riferisce l'agenzia di stampa statale siriana. L'Iran oggi ha fatto anche sapere che è pronto a valutare l'invio di truppe in Siria se il governo di Damasco richiederà formalmente il suo aiuto. Poco fa il presidente russo Putin, che ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo turco Erdogan, ha detto che occorre fermare rapidamente l'aggressione terroristica contro lo Stato siriano da parte di gruppi radicali. Queste le parole di Putin. In Libano intanto sono continuati anche oggi scambi a fuoco tra Hezbollah e Israele, nonostante la tregua in atto. Il governo israeliano si è simbolicamente riunito oggi nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano, da dove Netanyahu ha messo in chiaro che la guerra, dal suo punto di vista, non è finita. Attualmente siamo in un cessate il fuoco, sottolineo un cessate il fuoco, ha detto Netanyahu, non è la fine della guerra. Anche a Gaza i bombardamenti ovviamente continuano, non si sono mai fermati. Nella giornata di oggi ci sono stati raid ancora soprattutto sul nord della striscia. Dal 7 ottobre i morti sono più di 44.500. Sempre più grave è la situazione umanitaria. Sara Milanese ne ha parlato con Emanuele Crespi, responsabile area umanitaria di ActionAid.
In questo momento noi sappiamo di...
Scusate, ovviamente ho sbagliato. Questo è ActionAid.
In questo momento noi sappiamo di livelli allarmanti, di scarsità di cibo, di accesso all'acqua. Nei prossimi mesi è molto probabile che la situazione nella striscia di Gaza peggiori ulteriormente fino ad arrivare a una vera e propria carestia. Come ActionAid e un po' come tutto il sistema umanitario stiamo cercando di intervenire tramite attività appunto che possano in qualche modo rispondere ai servizi di base, il servizio sanitario per quanto sia possibile. In questo momento più della metà degli ospedali di Gaza è non funzionante. Cerchiamo di supportare dal punto di vista economico le famiglie che in questo momento hanno bisogno di elementi essenziali. Ci sono delle attività legate anche appunto all'arrivo dell'inverno, quindi la distribuzione di quelli che si chiamano winterization kit, quindi materiale che possa aiutare in particolare le persone sfollate, che ormai riguarda praticamente l'intera popolazione della striscia, ad affrontare l'inverno, pur dovendo continuamente spostarsi a causa delle continue restrizioni da parte dell'esercito israeliano, e quindi è anche molto difficile poter dare continuità in questo momento all'assistenza. Anche per gli attori umanitari nella striscia sta diventando sempre più difficile far entrare aiuti, sta diventando sempre più costoso perché tutti i beni devono essere importati, e stiamo assistendo in particolare nel nord di Gaza, che in questo momento si trova sotto assedio ormai da un mese e mezzo, sostanzialmente l'impossibilità di far entrare aiuti le persone, che quindi sono continuamente costrette poi a spostarsi. Un altro tema che graverà pesantemente sul futuro della popolazione di Gaza, anche quello dell'educazione. Quasi 800 scuole sono state bombardate o distrutte durante il conflitto. Questo significa per le bambine e i bambini di Gaza non poter avere accesso all'istruzione. Un'altra delle attività che come ActionAid cerchiamo di portare avanti, delle attività di supporto psicosociale che in qualche modo provino a ridurre le conseguenze dei traumi che la gente, le persone di Gaza hanno subito. ActionAid, che lavora tantissimo con le donne, si trova ad avere a che fare con tantissime donne incinte o madri che non riescono ad allattare a causa della scarsità di cibo. Quindi insomma, diciamo che noi cerchiamo di fare il possibile soprattutto attraverso le relazioni che abbiamo con i partner locali. Il loco ma è sempre più difficile.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti con il diario americano di Roberto Festa.
È l'inverno della vita politica di Joe Biden. La scelta di graziare il figlio Hunter ha sollevato critiche, polemiche, soprattutto tra i democratici, che dovranno ora sostenere l'imbarazzo di difendere lo Stato di diritto dall'attacco di Donald Trump, quando però il loro presidente ha usato la grazia per liberare il figlio Hunter dai suoi problemi giudiziari. La giustificazione che Biden dà del suo gesto è sostanzialmente questa, cioè Hunter ha già pagato troppo, è stato portato sotto processo, condannato, stato in attesa di due sentenze che potrebbero chiuderlo in prigione per anni e si è trattato, appunto, secondo Biden, dice Biden, di una vera e propria persecuzione giudiziaria, la cui unica ragione è che Hunter è suo figlio. La vera preoccupazione di Joe Biden, spiegano comunque i suoi collaboratori, non riguarda il passato, riguarda il futuro. Biden teme cioè che il Dipartimento della Giustizia di Trump, che ha promesso di vendicarsi dei suoi nemici politici, finisca per mettere Hunter sotto processo per altri presunti crimini, per esempio quelli legati al suo lavoro nel board di Burisma, l'azienda energetica ucraina. Per questo la grazia che Biden concede al figlio è ampia, totale, riguarda tutto ciò che Hunter ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi non solo le due cause per evasione fiscale e possesso illegale di arma da fuoco, per cui appunto è stato processato. La grazia di Joe Biden allunga comunque più di un'ombra sul presidente, che lascia la vita politica in modo molto diverso rispetto a quanto avrebbe sperato. Biden puntava a lasciare in eredità un'America liberata dal populismo eversivo di Donald Trump, un'America che tornava a svolgere un ruolo guida nel mondo, un'America che lui aveva portato fuori dall'emergenza Covid, in cui aveva cercato di allargare l'assistenza sanitaria, cui aveva imposto regolamentazioni più stringenti in tema ambientale, di cui aveva puntato a rafforzare le infrastrutture, ponti, porti, strade, con una legge, il Build Back Better. Ecco, questa era l'eredità che Biden sperava di consegnare all'America e ai posteri. Se ne va invece il 20 gennaio prossimo, nel pieno dell'inverno, in un inverno che appunto è anche quello della sua carriera politica. Dopo la scelta disastrosa di ricandidarsi, dopo aver per mesi resistito alla richiesta del suo partito di mollare, impedendo quindi ad un o a una candidata forte di affrontare Donald Trump, e se ne va Joe Biden lasciando ai posteri l'immagine di un presidente che grazia il figlio. L'addio di Biden è desolante e desolato. E da un certo punto di vista corrisponde a quello che sta avvenendo all'interno del Partito Democratico, che non si aspettava una sconfitta così cocente, netta, il 5 novembre scorso. Partito Democratico che non ha davvero elaborato quello che è successo. Partito Democratico che ora è segnato da una serie di lotte intestine potenti, forti, in cui la dirigenza più giovane cerca di sostituire, nelle posizioni di potere, i dirigenti più anziani. Interessante a questo proposito è quello che sta avvenendo nella Commissione Giustizia della Camera. Per la posizione di leader democratico nella Commissione Giustizia si è infatti candidato Jamie Raskin, 61 anni, deputato del Maryland, che punta a sostituire il 77enne Jerome Nadler. Raskin ha condotto il secondo impeachment contro Trump, è considerato molto preparato sulle questioni giudiziarie e agguerrito in tema di difesa delle norme democratiche. Il candidato, sperano i democratici, più giusto per una commissione, appunto la Commissione Giustizia, da cui passeranno molte questioni spinose, dalla difesa del Dipartimento alla giustizia, al tema dei poteri presidenziali, a quello dei diritti riproduttivi.
Adesso andiamo in Irlanda, sono arrivati i risultati delle elezioni che ci sono stati venerdì e mostrano i partiti di governo, cioè Fianna Fáil e Fine Gael di centrodestra, diciamo, che mantengono la loro maggioranza, la sinistra tiene anche se cala un po' nei seggi popolari, mentre l'estrema destra non sfonda. Ne abbiamo parlato col nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
Che l'Irlanda va un po' in controtendenza rispetto al resto dell'Europa, perché in questo caso i due partiti di governo, Fianna Fáil e Fine Gael, che hanno governato praticamente per gli ultimi 100 anni, sono stati confermati ancora una volta. In realtà queste elezioni sono state le elezioni lampo, c'è stata una campagna elettorale soltanto di 3 settimane, era difficile prevedere dei grandi scossoni, ma i due partiti di centrodestra hanno avuto assieme la maggioranza dei voti, quasi il 48%, e molto probabilmente continueranno a governare come già hanno fatto. Insomma, sicuramente cambierà il primo ministro, non più Simon Harris ma Michael Martin, in questo caso di Fianna Fáil, ma gli irlandesi hanno scelto la stabilità e la continuità.
Sinn Féin, nonostante i sondaggi della vigilia, alla fine ha tenuto.
Sì, rimane comunque il secondo partito per numero di voti. Mary Lou McDonald, la leader di Sinn Féin, sarà di nuovo il leader dell'opposizione, e va detto che i due grandi partiti di centrodestra, Fianna Fáil e Fine Gael, nel 2007 avevano circa il 70% dei consensi assieme, oggi scendono al 48%, perché ovviamente dall'altra parte c'è stata una vera opposizione da parte di Sinn Féin, che ha fatto una campagna elettorale coraggiosa, ha denunciato per esempio la mancanza di abitazioni popolari, e anche il problema legato alla sanità e all'aiuto per gli anziani, però probabilmente non ha fatto abbastanza per vincere la fiducia di molti elettori in Irlanda, che sono conservatori, che stanno fondamentalmente a destra. Insomma, è un compito abbastanza difficile quello di Sinn Féin, poi di poter mettere assieme una coalizione di partiti di sinistra. Cosa succederà adesso? Ci vorrà del tempo comunque prima di formare il governo. Nel 2020 c'erano voluti addirittura 5 mesi, probabilmente adesso di meno. Sarà comunque un governo a maggioranza di centrodestra, serve comunque formare una coalizione, probabilmente con il Partito Verde, che ha perso molti voti scendendo da 12 deputati a 1, e qualche partito minore. Comunque se ne parlerà sicuramente non prima dei primi giorni del 2025.
Adesso andiamo in Spagna, perché ieri a Madrid si è tenuto un vertice internazionale della destra ultraconservatrice. L'agenda è chiara: eliminare tutti i diritti civili conquistati negli ultimi decenni. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
La Spagna è stata tra i primi paesi in Europa a legalizzare il matrimonio omosessuale e a varare leggi femministe a favore dell'autodeterminazione di genere e contro la violenza sulle donne. E non sorprende che Madrid sia diventata il teatro di un vertice internazionale della destra ultraconservatrice, un vertice ospitato nella sede del Senato spagnolo, un evento che, grazie al sostegno del Partito Popolare, ha riunito i rappresentanti di 45 paesi con un'agenda chiara: eliminare tutti i diritti civili conquistati negli ultimi decenni. La conferenza, organizzata dalla Rete Politica per i Valori, rappresenta una delle tante espressioni del movimento neoconservatore globale, un'alleanza che collega le due sponde dell'Atlantico, da Budapest ai gruppi neocon statunitensi, passando per Madrid fino ai grandi centri reazionari dell'America Latina, l'Argentina di Javier Milei, i fedelissimi di Jair Bolsonaro in Brasile e i gruppi ultracattolici di Messico e Colombia. A guidare questa rete è José Antonio Kast, esponente dell'estrema destra cilena e sostenitore del regime di Pinochet, che nel 2021 arriva al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Cile, raccogliendo il 44% dei voti. Il movimento neoconservatore globale è in fermento. La vittoria di Donald Trump ha galvanizzato le organizzazioni reazionarie mondiali, che vedono nell'arrivo di Trump l'occasione per riportare il mondo a quei valori tradizionali di Dio, patria e famiglia, e sentono che stanno vincendo.
Entre los científicos, fundamentalmente, están ganando aquellos que defienden.
Tra gli scienziati stanno vincendo i difensori della verità della creazione di fronte al racconto dell'evoluzione. Abbiamo più ragioni di chi difende una moda dominante. A parlare Jaime Mayor Oreja, ex ministro dell'interno spagnolo negli anni 90, ex eurodeputato, uno dei padrini della conferenza e sostenitore del creazionismo. Mayor Oreja è tuttora un importante esponente del Partito Popolare. Ovviamente poi c'erano i rappresentanti di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola. A Madrid è venuto anche Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d'Italia. All'interno della conferenza erano presenti tutte le correnti del negazionismo: antiabortisti, oppositori del matrimonio omosessuale, detrattori dell'eutanasia, nemici dei diritti trans ed avversari del femminismo. Hanno citato Martin Luther King e la scuola di Francoforte. Rivendicano la libertà, ma alla fine quello che vogliono è imporre la loro visione del mondo. L'agenda politica è chiara. Per loro libertà significa difendere le terapie di riconversione degli omosessuali e proibire l'aborto in caso di violenza sessuale.
L'aborto è un assassinato de inocentes.
L'aborto è l'omicidio di un indifeso, dice questa senatrice della Colombia, chiedendo sessioni di preghiera davanti alle cliniche abortiste. E poi c'è l'Africa, un continente sconosciuto dove c'è di tutto, anche le proposte più odiose per uno stato di diritto. Dall'Uganda è venuta una sostenitrice dell'ergastolo per gli omosessuali. È stata chiamata in sostituzione di un altro esponente ugandese, sostenitore della condanna a morte per i gay. Troppo anche per un vertice di estrema destra, almeno se celebrato in un paese occidentale come la Spagna. Ma fuori dal Senato, ad attenderli, c'era l'indignazione delle femministe e dei collettivi LGTB.
In chiusura restiamo in Spagna, ma andiamo a Valencia, dove a un mese dall'alluvione si è corsa la maratona di Valencia. La scelta è quella di provare di dare un messaggio di ripartenza. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Debuta con un éxito sensacional en los 42 kilómetros y 195 metros.
Per settimane l'organizzazione si è chiesta se stavolta la maratona di Valencia non fosse meglio annullarla. Il dilemma era se correre appena un mese dopo la dana che ha devastato la regione e dopo la morte di almeno 222 persone. La città delle arti e della scienza, il distretto più famoso della città e dove c'è l'arrivo della corsa, dista meno di 10 km da Paiporta, una delle località più distrutte e quella dove sono morte più persone nell'alluvione dello scorso 29 ottobre. Poi però la scelta è stata di provare a mandare un messaggio di reazione, anche nel dolore, di una tragedia epocale. Così domenica 1 dicembre si è corsa la 44esima edizione della Maratona di Valencia, il primo grande evento sportivo in città dopo la Dana. Non c'è traguardo migliore che restare insieme. Valencia corre per Valencia. È diventato lo slogan della manifestazione.
Valencia 2024 va a estar marcado este año por lo que ha pasado. No solo es inevitable, sino que así queremos que sea, desde el respeto y sobre todo con el ánimo de ayudar. Vamos a hacer una carrera que muestre al mundo que en Valencia sabemos resurgir.
Il direttore di gara e organizzatore della maratona, Paco Borao, pochi giorni prima della corsa, ha dichiarato che Valencia avrebbe dimostrato di saper risorgere. Il pensiero di non rinunciare a un giro d'affari milionario ha sicuramente influito, ma come ha spiegato pochi giorni fa il giornalista sportivo Valerio Piccioni in un articolo sul quotidiano Domani, per Valencia la corsa non è un lusso o un vezzo, è una tradizione sì recente, ma che è diventata parte della cultura del posto. Fino a poco più di 10 anni fa la maratona non avvicinava i 10.000 iscritti. Ora ha visto più di 28.500 atleti arrivare al traguardo, record della manifestazione. Oltre la metà degli iscritti vengono da paesi stranieri. Ogni anno in città ci sono anche una 10 km e una mezza maratona, dove nel 2024 l'atleta etiope Yomif Keyelcha ha fatto segnare il record del mondo su questa distanza, appena 2 giorni prima che l'alluvione sconvolgesse la vita di migliaia e migliaia di persone. Il percorso di Valencia è tradizionalmente uno dei più veloci dell'anno e in certa misura anche domenica scorsa le attese sono state rispettate. La gara maschile è stata vinta dall'atleta Sebastian Sawe, originario del Kenya, numero uno al mondo della mezza maratona, alla sua prima corsa sui 42 km e 195 metri. Ha fermato il cronometro sul miglior tempo dell'anno a livello mondiale, 2 ore, 2 minuti e 5 secondi. La corsa femminile l'ha vinta l'atleta etiope Meger Tualemu, ma la gara di domenica è stata importante anche per l'Italia. Ioannes Chiappinelli ha fatto il nuovo record nazionale, migliorando il tempo precedente di Yeman Krippa, di qualcosa come 42 secondi. Soprattutto, la maratona di domenica scorsa, tra contributi degli sponsor, campagne solidali e raccolte fondi volontarie, ha messo assieme per le popolazioni colpite dall'alluvione quasi 200.000 euro, un risultato che in questo caso vale più di un'impresa sportiva.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.